Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
La sera scorsa abbiamo guardato alla gloria del Vangelo dalla prospettiva dell'Apostolo Paolo ed abbiamo visto la sua vita dal punto di vista di colui che ha afferrato la gloria del Vangelo ed il modo in cui ha influenzato tutto nella sua vita, ha influenzato la sua resistenza, gli ha permesso di soffrire, lo ha portato ad essere umile, lo ha portato alla purezza e tutte quelle cose che abbiamo discusso, lo rese un vero espositore accurato della parola di Dio senza adulterare la verità e tutte quelle cose. Lo portò ad essere più preoccupato per le cose eterne, per quell'eccellente peso di gloria, piuttosto che dei conforti momentanei ed una reputazione temporale. Comprese la gloria del Vangelo, la sua trascendenza, aveva letteralmente marcato la sua intera prospettiva sulla vita e lo capacitò ad affrontare la sua vita di sofferenza in maniera inimmaginabile ed inesorabile, per poi finire come martire. Però quello di cui non abbiamo parlato ieri sera è l'essenza del Vangelo, la natura del Vangelo e che cos'è questo Vangelo glorioso. E questo è l'argomento di questa mattina e potete aprire la vostra Bibbia in Romani capitolo 3. Romani capitolo 3. Inevitabilmente, se dovessi impegnarti in qualsiasi tipo di studio al Vangelo, secondo Paolo, ti ritroverai nel terzo capitolo di Romani. Seppur ci sono così tanti aspetti del libro di Romani che devono essere compresi, questa porzione particolare si trova al suo cuore. Lasciate che vi legga Romani capitolo 3, dal 21 al 31. Ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge ed i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Lui ha Dio preordinato per far l'espiazione, oppure a soddisfazione, mediante la fede nel suo sangue per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di coloro che hanno fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Quella delle opere? No, ma per la legge della fede. Noi dunque riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge? Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Non li amo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi, stabiliamo la legge. Allora, questa mattina sarà un po' più come una classe, ci inoltreremo nello studio di questo passaggio in due sessioni, si divide tra i versetti 21 e 25a e tra il 25b e il 31 e guarderemo alla natura soddisfacente del Vangelo. Il Vangelo soddisfa. La prima metà si riferisce al come soddisfa il peccatore, nella situazione nella quale si trova il peccatore, e la seconda metà è a riguardo di come soddisfa Dio. E si potrebbe dire che la prima metà è di come Cristo morì per i peccatori e la seconda metà è su come Cristo morì per Dio. Ora, tutti capiamo che Cristo morì per i peccatori, ma forse non siamo così familiari sul fatto che Cristo morì per Dio. E questo è proprio quello che vedremo insieme. Questo è quello che vedremo nella seconda sessione di questa mattina. La parola chiave qui è la parola giustizia, la parola giustizia è una forma del termine greco di kaios, di kaiao, che è usata molte volte in questa porzione della scrittura. Alle volte si presenta come giustizia, altre volte come giustificato. ma è la parola dominante di questa sezione. E questa ci presenta l'essenza del tema del Vangelo. Il Vangelo è a riguardo della giustizia, è a riguardo della giustizia. Per cominciare a guardare a questo passaggio, voglio che andiate indietro fino al libro di Giobbe. Tornate indietro al libro di Giobbe, che è il resoconto di una delle storie più antiche della Sacra Scrittura dopo la creazione. Giobbe, capitolo 9. Qui si propone la domanda essenziale. Giobbe, capitolo 9. Allora Giobbe rispose: sì, io so che è così. E qui vediamo la domanda: ma com'è possibile che un uomo sia giusto davanti a Dio? Questa è la domanda predominante. Come può un uomo essere giusto davanti a Dio? E continua dicendo: se uno volesse disputare con lui, non potrebbe rispondergli una sola volta su mille. Dio è saggio di cuore e potente per la forza. Chi mai si è indurito contro di lui ed ha prosperato? Egli sposta le montagne senza che se ne avvedano, quando nella sua ira le sconvolge. Egli scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge, e mette un sigillo alle stelle. Da solo dispiega i cieli e cammina sulle alte onde del mare. Ha fatto l'orsa e l'orione, le pleiadi e le regioni del sud. Egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie senza numero. Ecco, mi passa vicino e non lo vedo. Passa oltre a me e non me ne accorgo. Ecco, afferra la preda e chi gliela può riprendere? Chi può dirgli: che cosa fai? Dio non ritira la sua collera sotto di lui? Si curvano gli aiutanti di Rahab. Come dunque potrei io rispondergli e scegliere le mie parole per discutere con lui? Anche se avessi ragione, non potrei rispondergli, ma chiederei grazia al mio giudice. Se io lo invocassi ed egli mi rispondesse, non potrei ancora credere che ha ascoltato la mia voce, lui che mi colpisce con la tempesta e moltiplica le mie ferite senza motivo? Non mi lascia riprendere fiato, anzi mi sazia di amarezze. Se si tratta di forza, ecco, egli è potente. Se di giudizio, chi mi fisserà un giorno per comparire? Anche se fossi giusto, umanamente parlando, il mio stesso parlare mi condannerebbe. Anche se fossi integro, egli proverebbe che sono perverso. Che immagine di Dio! L'avete capita? Che incredibile identificazione della grandezza di Dio! E la domanda che Giobbe ebbe è: come posso essere giusto di fronte a questo Dio? Com'è possibile che io possa mai essere nel giusto con questo Dio, un Dio di tale magnitudine? Come può un uomo essere giusto con Dio? Come potrà mai scampare al suo giudizio inevitabile? Ogni religione del mondo cerca di rispondere a questa domanda, lo sapevi? Ogni religione del mondo cerca di rispondere a questa domanda, a come possiamo essere giusti di fronte a Dio. Ai tempi di Israele, nell'Antico Testamento, c'erano alcune religioni che dicevano che potevi essere giusto di fronte a Dio se offrivi il tuo bambino e lo incenerivi sull'altare, e che Dio si sarebbe placato se avessi bruciato i tuoi figli. E questa è solo un'illustrazione della natura della religione, ma tutte le religioni seguono una linea. Tutte le religioni seguono una linea ad eccezione della verità. È lo sforzo religioso da parte dell'uomo quello di guadagnarsi rettitudine con Dio. Io la chiamo la religione di sforzi umani. Tutte, non importa quali siano, non importa se si tratti dell'adorazione di Molech, che ho descritto poco fa, oppure l'adorazione di Baal o Allah. Non importa quale sia, non importa se sia un mormone, un testimone di Geova o un cattolico romano, se sei uno shintoista, buddista, induista o qualche altra religione minore sconosciuta dalla maggioranza delle persone, non importa, sono tutte uguali, sono tutti promulgatori della grande menzogna del fatto che possiamo essere giusti di fronte a Dio tramite sforzi personali. C'è solamente un tipo di falsa religione ed è quella, e si presenta sotto molte etichette. I suggerimenti sono infiniti, ma tutti richiedono sforzi e risultati umani. Se segui certi comportamenti morali, cerimoniali, certi comportamenti religiosi, puoi essere accettabile di fronte a Dio. Ma Giobbe non ci credeva. La Bibbia è chiara sul fatto che le persone non possono essere nel giusto con Dio basandosi sui loro guadagni personali o su quello che fanno. E dunque la domanda rimane: come possiamo essere giusti con Dio? Non si può raggiungere tramite la moralità, tramite le cerimonie, tramite l'attivismo religioso. Come possiamo essere nel giusto con Dio? Quella è la domanda. E quella è la domanda delle domande, la domanda più importante. È la domanda che ogni essere umano si ritroverà a chiedere, perché l'essere nel giusto con Dio è l'unico modo di scampare la dannazione nell'inferno eterno. Ora, fino a questo punto in Romani, torniamo a Romani, fino a questo punto in Romani, Paolo ha dimostrato chiaramente, dal capitolo 1 versetto 18 fino al capitolo 3 versetto 20, dove abbiamo iniziato a leggere il versetto 21, Paolo ha dimostrato che nessuno può essere nel giusto con Dio sulle basi di sforzi umani, questo Dio immenso descritto enormemente nel libro di Giobbe. Infatti, Paolo lo rese così inconfondibilmente chiaro che, secondo il versetto 10, non c'è alcun giusto, neppure uno. Nessuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Paolo ha anche chiarificato il fatto che nessuna carne sarà giustificata davanti a lui per le opere della legge, versetto 20. Dunque, quello che vediamo nei primi tre capitoli di Romani è che il mondo intero è condannato. Il mondo intero è condannato. Al tribunale di Dio non c'è alcuno che abbia una difesa adeguata. Ed ovviamente questo è particolarmente devastante per l'uomo religioso. Ed ovviamente il mondo è pieno di persone religiose, perché gli esseri umani sono inveteratamente religiosi. In questo caso prenderemo in considerazione i giudei, perché quella è la religione che Paolo affronta nel libro dei Romani. I giudei credevano che potevano essere giusti con Dio mantenendo meticolosamente la legge di Dio rivelata nell'Antico Testamento e estrapolando da quella stessa legge un numero infinito di comandamenti per stabilire degli isolanti attorno alla legge affinché nessuno potesse mai avvicinarsi ad una sua violazione. Credevano che si poteva essere nel giusto di fronte a Dio mantenendo ed obbedendo alla legge. Beh, l'Apostolo Paolo ha praticamente lacerato quell'errore in questi tre capitoli iniziali. Non è possibile essere giustificati mantenendo la legge. Questa fu la conclusione del capitolo 3, versetto 20. La via a Dio non è tramite sforzi umani. E questa non fu la prima volta che la rivelazione aveva emanato tale affermazione. Se tornate al sesto capitolo di Michea, leggerete questo: gradirà il Signore migliaia di montoni o miriadi di rivi d'olio, cose collegate al sacrificio? Darò il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il peccato della mia anima? Ti fa per caso del bene bruciare i miei bambini? Oh uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. E che altro richiede da te il Signore se non che pratichi la giustizia, ami la clemenza e cammini umilmente con il tuo Dio? Vedete, non è a riguardo di cerimonie, non è a riguardo di rituali, è a riguardo del cuore. Il problema è che cos'è che può fare il peccatore del suo cuore, che è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente malato. Non possiamo vivere rettamente, non possiamo vivere gentilmente, non possiamo compiacere a Dio. Non c'è alcun giusto, neppure uno. Infatti in questa porzione di Romani impariamo che il versetto 19 dice: ogni bocca sia messa a tacere. In altre parole, non ci sarà alcuna difesa di fronte al tribunale del giudizio. Di fronte al giudizio stesso, il Dio vivente, non c'è nulla che possa renderci giusti di fronte a Lui, non c'è argomento che possiamo offrire dalla natura della nostra vita, dalla nostra moralità, della nostra religione, che ci renderebbe giusti di fronte a Dio. Tutti i peccatori sono sia incapaci che restii E anche seguendo quelle norme religiose veraci stabilite da Dio stesso nell'Antico Testamento, non c'è modo di poter diventare giusti di fronte a Dio con la sola obbedienza. Se dovessi rompere una delle leggi, le romperesti tutte, giusto? Anche se la legge è la rivelazione del riflesso della natura di Dio e dello standard di ciò che è giusto, è irraggiungibile. In quella condizione dell'uomo è tenebrosa, è lugubre ed è destinato all'inferno senza rimedio. Se Paolo si sarebbe fermato al capitolo 3, versetto 20, ci sarebbe stata una disperazione profonda. Ma tutto ad un tratto arriviamo al versetto 21, dove ho iniziato a leggere, dove sembra che tutta la speranza sia svanita e la religione di sforzi umani sia stata totalmente rifiutata. Una luce spicca nelle tenebre. Dice: ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. La luce si accende e si ricollega indietro al capitolo 1, versetto 16. Il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza. Nel Vangelo, versetto 17, la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede. E dunque nell'introduzione Paolo liberò la gloria della realtà della salvezza del Vangelo. Ed ora, nel versetto 21, la luce irrompe, la speranza irrompe nel mezzo dell'orrenda disperazione del peccatore. La parola iniziale al versetto 21, poiché, è una transizione benvenuta. Abbiamo avuto abbastanza della bruttezza del peccato, dove nel capitolo 1, versetto 18, vediamo che l'ira di Dio si rivela dal cielo, e lo sapete bene, non è vero? L'ira di Dio si rivela dal cielo e non sta neanche parlando dell'ira escatologica, non sta neanche parlando dell'ira eterna, sta parlando di ira conseguenziale, quello che l'uomo semina, raccoglie, sta parlando del ciclo dell'ira dell'abbandono di Dio durante il corso della storia, quando Dio rilasciò il suo giudizio su persone dopo persone, nazione dopo nazione dopo nazione, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, si sono inoltrati nel peccato e si sono creati falsi dei, ed è lì che li abbandonò all'immoralità, omosessualità e ad una mente ottenebrata, e questo è il ciclo della storia umana. È tutto a riguardo del giudizio sul peccato, sia individuale che gruppale durante il corso della storia. L'oscurità, dal capitolo 1, 18 al 3, 20, è fosca e foriera di male. Però c'è una transizione benvenuta, un'alba di speranza, ma ora, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. La giustizia di Dio si è manifestata. La giustizia dell'uomo? Inadeguata, giusto? Infatti, Isaia disse che tutta la nostra giustizia è come un abito sporco, come un abito sporco, un termine molto grafico in ebraico. Un uomo non può essere nel giusto con Dio tramite qualcosa che può fare umanamente parlando. Permettetemi di mostrarvi un aspetto del dilemma da un punto di vista personale nella vita di Paolo. Andate a Filippesi capitolo 3. Ieri sera ho commentato brevemente su questo e ne sentirete ancora di più tardi quest'oggi. Paolo qui sta raccontando della sua rettitudine personale. Dice, versetto 4, se qualcuno pensa di aver di che confidare nella carne, io ne ho molto di più. Dice, ok, se vuoi mettere da parte tutta la tua giustizia personale, che ne dici di questo? Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, una tribù più nobili, ebreo di ebrei, un tradizionalista, quanto alla legge fariseo, impegnato alla devozione legale più elevata e meticolosa, quanto alla zelo, persecutore della Chiesa, la vedeva come una nemica della verità, quanto alla giustizia, che è nella legge irreprensibile. Esternamente parlando, le persone non potevano riposare alcuna accusa sul suo conto. Era un ipocrita, abilissimo, molto raffinato, come molti altri nella comunità farisaica. Poi disse: queste cose che mi erano di guadagno, versetto 7, cose che pensavo mi avessero procurato, mi stavano procurando una salvezza, dice, però quando vidi Cristo mi sono reso conto che erano una perdita, Tutto si mosse dalla colonna del guadagno alla colonna della perdita. Versetto 8. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. E quella è l'unica cosa che conta realmente. Perché? Versetto 9. Per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. Giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Se vuoi essere nel giusto con Dio, devi avere una giustizia che proviene da Dio. E questa è l'essenza del Vangelo, gente. E nei prossimi giorni continueremo a circolarci attorno, così che lo comprenderete, lo vedrete nella sua pienezza. Non puoi essere giusto con Dio basandoti su di una giustizia umana. L'unico modo che una persona può essere nel giusto di fronte a Dio è tramite la stessa giustizia di Dio. La luce non proviene da sotto né dall'interno, ma da sopra, e questo è Dio al riscatto. Se voglio essere giusto con Dio, devo essere perfetto come il Padre mio celeste è perfetto, e quello è impossibile. Non c'è modo che io sviluppi un tale livello di rettitudine. Potrei diventare un monaco e contemplarmi l'ombelico per il resto della vita come se fosse un qualcosa di santo. Potrei vivere in un monastero o in un convento, potrei mettere dei chiodi nelle mie scarpe e indossare una cintura con del filo chiodato per lacerarmi la carne, potrei leggere le scritture e pregare per tutto il giorno, potrei appendermi al soffitto con dei ganci, potrei flagellarmi o persino crocifiggermi e non ne verrebbe fuori nulla di buono. Nulla di tutto ciò avrebbe alcun valore, perché la giustizia che necessito è divina. L'unica giustizia accettabile è la giustizia di Dio, la giustizia di Dio stesso. La risposta alla domanda di cosa ha bisogno una persona per essere nel giusto con Dio è la giustizia di Dio. Questa giustizia è diversa da qualsiasi altro tipo di giustizia. Esaia 45,8 dice: «Stillate, o cieli, dall'alto, e le nuvole facciano piovere la giustizia». Si apra la terra e faccia germogliare insieme la giustizia. Oh, che bella immagine! La giustizia che necessitiamo deve venire dal cielo. Faccia germogliare insieme la giustizia. Poi, alla fine di quel versetto, dice in Isaia 45,8, «Io, il Signore, ho creato questo». Ed è di quella giustizia perfetta, divina, che appartiene a Dio, creata da Dio e manifesta in Cristo, che Pietro chiama la giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Amici, questo è il cuore del Vangelo. Se vuoi essere giusto con Dio, devi possedere la giustizia stessa di Dio. È la giustizia di Yahweh, è la giustizia del Figlio di Dio, ed è per questo che è distinta da tutte le altre rettitudini. È una giustizia perfetta. Gesù venne nel mondo per manifestare e per dimostrare tale giustizia. Infatti, ai teologi piace parlare della giustizia attiva e passiva di Cristo. Avete mai sentito queste espressioni? La giustizia attiva di Cristo è quella giustizia manifesta nella sua vita. La giustizia passiva di Cristo è quella giustizia che si manifestò nella sua morte. Gesù ci mostra la giustizia di Dio vivendo una vita perfetta e ci mostra la giustizia di Dio morendo di una morte sostitutiva. Vediamo la giustizia di Dio manifesta nella sua morte e vediamo la giustizia di Dio manifesta nella sua vita. Era perfettamente obbediente alla legge di Dio, adempiendone alla perfezione i suoi precetti. E nella sua morte adempì perfettamente alle penalità richieste dalla legge per il peccato. Questo tipo di perfezione è raffigurato, questo tipo di giustizia è raffigurato in maniera molto grafica. Se andate a Levitico capitolo 1, vi ricorderete che nel libro di Levitico gli israeliti ricevettero istruzioni sui sacrifici che dovevano offrire, e ce n'erano tre in particolare che erano in relazione al peccato: l'offerta della trasgressione, il sacrificio per la colpa e l'olocausto. Ebbene, se iniziate al capitolo 1 di Levitico, vi viene subito presentata l'offerta dell'olocausto. L'olocausto è l'offerta più generale di tutte, è l'offerta d'odor soave e condivide alcuni degli stessi elementi e caratteristiche delle offerte della trasgressione del sacrificio per la colpa, ma aveva anche qualcosa di unico e ne parleremo in un momento. Ma l'olocausto simbolizzava le caratteristiche essenziali dell'espiazione. Le caratteristiche essenziali dell'espiazione. Il Signore a quel tempo stava dicendo al popolo di Israele che la giustizia umana non è abbastanza. E questo sacrificio lo dimostra simbolicamente in maniera particolare. Dice: il Signore chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda di convegno dicendo: parla ai figli di Israele di loro, quando uno di voi porta un'offerta al Signore, portate come vostra offerta un animale preso dalla mandria o dal gregge, ok? E poi incomincia ad essere più definito. La prima cosa che doveva essere vera riguardo dell'offerta era che doveva essere un maschio senza difetto. Versetto 3: se la sua offerta è un olocausto di un capo preso dalla mandria, offra un maschio senza difetto. Senza difetto. Versetto 10: tale offerta, se è un olocausto del gregge, pecore o capre, offra un maschio senza difetto. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che il sacrificio che Dio richiede deve essere puro, perfetto, senza peccato, senza difetto. Il trasgressore è colpevole. L'espiazione deve venire da qualcuno che è innocente. Che immagine meravigliosa! Perché nessun animale era colpevole di peccato. Nessuna pecora era colpevole di peccato. Nessun mondone era colpevole di peccato. Nessun toro era colpevole di peccato. Nessuna capra era colpevole di peccato. E dunque, questa è l'immagine del sacrificio richiesto da Dio per il peccatore colpevole, che era un sacrificio privo di peccato. Ed è per questo che Pietro dice: abbiamo letteralmente ricevuto una provvisione, un sacrificio, un sostituto che è senza macchia. Dice: non siamo stati riscattati d'argento e d'oro, ma col prezioso sangue di Cristo, come di un agnello senza difetto e senza macchia. L'agnello senza difetto, fermatevi lì per un minuto, perché questo punta all'obbedienza attiva di Cristo. L'agnello senza difetto punta all'obbedienza attiva di Cristo. Alcune persone dicono: l'obbedienza attiva di Cristo non si trova nella Bibbia, ma io credo che si trovi nella Scrittura e credo che si trovi proprio qui, in altri posti. L'obbedienza attiva di Cristo, che forniva la dimostrazione del sacrificio perfetto affinché tutti potessero sapere che il sacrificio era accettabile. Quando Dio disse: questo è il mio diletto figlio in cui mi sono compiaciuto. Quando lo scrittore di Ebrei disse a riguardo di Gesù che egli è santo, innocente e immacolato, separato dai peccatori. Tale testimonianza di perfezione poteva essere verificata grazie alla sua vita, perché vivette senza peccato, giusto? L'agnello senza macchia punta all'obbedienza attiva di Cristo, che offrì a Dio una vita retta, santa e senza peccato, dimostrata a tutti affinché la vedano. Quando portavi l'agnello veniva controllato per assicurarsi che fosse senza macchia. E dunque il primo requisito era quello di simbolizzare la necessità di un sacrificio perfetto, un animale maschio senza macchia. Secondo aspetto dell'olocausto, questo è interessante, era che il colpevole appoggiava tutto il suo peso sull'animale. Versetto 4: poserà quindi la sua mano sulla testa dell'olocausto, che sarà gradito al suo posto per fare espiazione per lui. Come ci insegna la storia, quello che facevano è che venivano al sacrificio e posavano le loro mani sul capo del sacrificio, appoggiandosi completamente in maniera simbolica, trasferendo la colpa al sostituto, e questa è la natura della fede. Fa riposare la sua fiducia e le sue speranze di salvezza completamente su quel sostituto. Un'immagine bellissima della fede in Cristo, del fatto che riponiamo tutta la nostra confidenza su colui che morì al nostro posto. Un altro elemento molto interessante dell'espiazione si trova nel versetto 5. Il colpevole, il peccatore che offriva il sacrificio, dice, doveva scannare il torello davanti al Signore. La morte del sostituto simboleggiava la penalità orrificante e fatale del peccato, dimostrava che la giustizia divina era assoluta, era severa e che richiedeva la morte. Ma era anche personalizzata, perché il trasgressore doveva di fatto uccidere l'animale, era molto personale. Alcune persone vorrebbero che crediamo che la salvezza è un qualcosa di collettivo. E questa è la nuova prospettiva su Paolo. Ma questo sacrificio indica che è una cosa molto, molto personale. Il peccatore doveva uccidere l'animale con le sue stesse mani, ricevendo un'impressione vivida e personale della sua propria responsabilità per la morte di quel sostituto finale, i suoi peccati su Cristo. Altro aspetto è che il sacerdote spargeva il sangue sull'altare. In mezzo al versetto 5, il sacerdote presenterà il sangue e spargerà il sangue tutto intorno sull'altare, che è all'ingresso della tenda di convegno. Questo simboleggiava il fatto che la pena del peccato, che era la morte, e che solo la morte, simboleggiata dal sangue, poteva soddisfare Dio. Poi, per concludere, il quinto componente, i primi quattro sono gli stessi nell'offerta di colpa e di trasgressione, ma questo è unico. Il sacerdote bruciava il sacrificio intero, tutto. Versetto 6, scuoierà l'olocausto e lo taglierà a pezzi. I figli del sacerdote, Aronne, metteranno del fuoco sull'altare, sistemeranno della legna sul fuoco e così via. Giù al versetto 9, ma laveranno con acqua gli intestini e le gambe ed il sacerdote farà fumare ogni cosa sull'altare come un olocausto, un sacrificio fatto col fuoco di odor soave al Signore. E questa è l'espiazione, questa è un aroma soave alle narici di Dio. Che cosa simboleggiava? Che Dio è compiaciuto con il sacrificio, che la sua ira è placata e che la sua pace e riconciliazione è completa. Come Isaia 53:10, ma piacque al Signore di percuoterlo, piacque al Signore di schiacciarlo. Questa è un'illustrazione della giustizia che Dio richiede. Gli richiede un sacrificio retto, un sacrificio perfettamente giusto, simboleggiato nell'olocausto, simboleggiato nel sistema sacrificale e realizzato nella persona di Gesù Cristo, che vivette una vita di obbedienza perfetta dimostrando attivamente la giustizia di Dio e morì una morte di obbedienza perfetta dimostrando un adempimento perfetto del pagamento della penalità della legge al posto dei peccatori. Abbiamo la giustizia che Dio richiede, deve darcela e ce la offre nel sacrificio di Cristo. Ma c'è qualcos'altro che dobbiamo dire? Sì, potete tornare a Romani. C'è qualcos'altro che può essere detto su questa giustizia di Dio di cui stiamo parlando? E il fatto è che questa giustizia è eterna. Isaia dice: la mia giustizia rimarrà per sempre. Per sempre. Anche se potessimo raccogliere una sorta di giustizia temporale, non durerebbe, giusto? Non durerebbe. Ed è per questo che Ebrei 10:14 dice: con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, che fu acquistata per noi. Ed Ebrei 9:12 dice che è una redenzione eterna. Non dobbiamo cercare di trattenere una certa giustizia, non abbiamo bisogno di trattenerla, perché non è un tipo di giustizia che possiamo guadagnarci e dunque non è un tipo di giustizia che possiamo mantenere. È la giustizia di Dio che viene dall'alto ed è per questo che la salvezza dura per sempre. Alcuni dicono: beh, si può perdere la salvezza. Come si può perdere la salvezza? Com'è possibile? Potresti solo perderla se dipendesse da te. E comunque, se potessi perdere la mia salvezza, la perderei. Te lo prometto. E la perderesti anche tu. Se fosse possibile, si farebbe. Non posso mica mantenere la mia salvezza, perché quello che mantiene la mia salvezza è la giustizia di Dio che mi è completamente aliena e mi fu concessa. E dunque la chiave di questo passaggio è questo concetto di giustizia, tornando a Romani capitolo 3. Abbiamo bisogno della giustizia di Dio. E tutto questo è una sorta di introduzione a questa sezione. Bene, dividiamola adesso. Credo che abbiamo qualcosa come una mezz'oretta, no? Forse no. Va bene, la maggior parte dei miei messaggi sono come delle salsicce, li puoi tagliare in qualsiasi parte e ricevere comunque il pezzo intero, per cui parliamo perlomeno di alcuni dei componenti di questa giustizia di Dio. Numero uno, è separata dal legalismo. È separata dal legalismo. E vi darò una manciata di punti. È separata dal legalismo, versetto 21. Indipendentemente dalla legge, indipendentemente dalla legge. è in posizione enfatica, non so cosa dice nella vostra traduzione, ma la Diodati è corretta, è in posizione enfatica nel greco, ma ora, indipendentemente dalla legge, questa è l'affermazione enfatica, la giustizia non ha niente a che vedere con l'obbedienza della legge. E questo l'abbiamo già imparato, non è vero? È un tipo di giustizia che non può essere raggiunta. Capitolo 5, versetto 20 dice che la legge venne affinché la trasgressione abbondasse. Invece di produrre giustizia, la legge produce che cosa? Trasgressione. Paolo dice, vidi la legge, il peccato si risvegliò e Dio morì. Romani 7. La legge non lo farà. La legge non produrrà alcuna giustizia. E dunque la giustizia di Dio è enfaticamente separata dalla legge. E questo significa che l'obbedienza alla legge, il credente deve capire questa cosa, che il più grande errore della religione è che le persone possono raggiungere la giustizia, una giusta posizione di fronte a Dio, tramite le opere. Questa è la menzogna più grande del diavolo. Non è solo indipendentemente dalla legge, ma lasciate che vi dia una seconda verità, è basata sulla rivelazione. Basata sulla rivelazione, alla quale rendono testimonianza la legge ed i profeti, un eufemismo per l'intero Antico Testamento. Questo non è niente di nuovo. Non è niente di nuovo, questo è quello che l'Antico Testamento ha sempre dichiarato. Andate giù al capitolo 4, versetto 3, per esempio. Infatti, cosa dice la scrittura? Ed ecco il modello. Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Dunque Abramo fu salvato per fede. Questo è il punto del capitolo 4. Questo è il punto centrale del capitolo 4. Versetto 2, perché se Abramo fosse giustificato per le opere, egli avrebbe qualcosa di cui gloriarsi. Egli invece davanti a Dio non ha nulla di che gloriarsi. Versetto 5, invece colui che non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Ora ci rendiamo conto del fatto che questo non è niente di nuovo, ma che questo viene direttamente dall'Antico Testamento. Versetto 9, la fede fu imputata ad Abramo come giustizia, e questo è proprio da Genesi 15. Le cerimonie, i rituali, le attività religiose dell'Antico Testamento non potevano dare vita, persino la legge di Dio, la santa legge di Dio, quella che Paolo dice essere santa, giusta e buona, non poteva dare vita, poteva solo produrre la morte. La morte. E questo non è nuovo, viene proprio dalla Genesi, dal principio. E cosa dissero i profeti? Abacuc, il giusto vivrà per fede. È sempre stato così, sempre. Isaia, in quel meraviglioso 55esimo capitolo di Isaia, dobbiamo includerlo a questo punto, dice, o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. In altre parole, voi che non avete alcuna rettitudine. Dice, venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Versetto 6, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà compassione di lui e al nostro Dio, e qui c'è la chiave, che perdona, cosa? Largamente. Perdona largamente. Hai bisogno del perdono. Ma qual era il proposito della legge dell'Antico Testamento? Di portare le persone alla disperazione sulla loro inabilità di fare qualcosa riguardo il loro peccato e dunque spingerli ad implorare misericordia a Dio. La migliore illustrazione di una conversione anticotestamentaria si trova in Luca 18. Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, «Oh Dio, sii misericordioso verso di me, peccatore». Questo ritornò a casa sua giustificato, e questa è un'attitudine benedetta. L'accusa del fariseo all'inizio del sermone sul monte è che state sbagliando tutto. Chi ha il regno? Coloro che sono in bancarotta spirituale. E lo sanno. Quelli che sono poveri in spirito, coloro che hanno fame e sete di giustizia perché sanno che non ce l'hanno. Coloro che fanno cordoglio e che piangono per la loro condizione spirituale perché loro sono coloro che saranno confortati. Loro sono coloro che riceveranno il regno. È sempre stato così nelle scritture? Non c'era un altro modo di essere salvati nell'Antico Testamento? È sempre stato così. Il Vangelo di Gesù Cristo non è una subversione dell'Antico Testamento, non è una transizione verso un nuovo modo di salvezza, è la sostanza completa di quello che nell'Antico Testamento era solo un'ombra, seppur discernibile. Ed in terzo luogo, quando parliamo della giustizia di Dio, riconosciamo che è separata dal legalismo, che è basata sulla rivelazione, e che la si ottiene per fede, versetto 22, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, mediante la fede. Ed è qui, abbiamo già visto che questa salvezza la si riceve per fede. Di nuovo in Romani capitolo 4, versetto 5, colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Oh, mamma, questo è un dono incredibile e magnanimo, non è vero? È per grazia che siete stati salvati mediante la fede, Efesini 2, 8 e 9. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Semplicemente credendo. Credendo. Nel versetto 20 del capitolo 4, e qui stiamo ancora parlando di Abramo, versetto 20 dice: neppure dubitò per l'incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che ciò che gli aveva promesso era anche potente da farlo. Perciò anche questo gli fu imputato a giustizia. Capite questo scambio? Riponi la tua fede in Dio e lui ti dà la sua giustizia. È per questo che diciamo che la salvezza è per fede soltanto. Sola fide, la sola fede, credendo, e persino il credere è un dono di Dio. Ora, giusto per ribadire alcuni punti, potremmo parlare sulla natura della fede salvifica, ma probabilmente lo faremo in una delle sessioni successive, per cui guardiamo insieme il quarto punto. La giustizia di Dio viene da noi, dal cielo, e questo è il Vangelo di Paolo, questo è il cuore del Vangelo, viene da noi al di là, separata dal legalismo, basandosi sulla rivelazione consistente con l'Antico Testamento, essendo ricevuta per fede, una fede che viene data direttamente da Dio e che non è separata dalla nostra volontà, ma muovendo la nostra volontà e dando vita alle nostre anime morte tramite il ministero della rigenerazione dello Spirito Santo. E quarto punto, la giustizia di Dio è garantita a tutti coloro che credono, e questo va sicuramente contro il giudaismo farisaico. Se volete sapere come si sentivano gli ebrei a riguardo della conversione dei gentili, leggete il libro di Giona. Giona doveva essere un profeta, doveva essere un evangelista, un missionario, e la cosa peggiore che gli accadde fu che la gente si convertì, e quello lo fece infuriare. Voleva che Dio lo uccidesse. Era così arrabbiato per il fatto che i niniviti credettero, perché pensava che i gentili stessero per rubare le promesse ebraiche. Che strano colpo di scena. E quindi il versetto 22 dice, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, ed ecco l'oggetto della fede, verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione. Tutti coloro che credono. Di nuovo ripeto, gli ebrei odiavano questa cosa. Atti 13:39 dice: chiunque crede è giustificato. Giustificato, non c'è differenza. Lo stesso Vangelo è predicato al giudeo e al gentile. E voi dite, Romani 1 dice prima al giudeo e poi al greco, però sta parlando cronologicamente. Dio mandò suo figlio nella nazione di Israele come ebreo, e dunque il messaggio del Vangelo venne prima agli ebrei, cronologicamente, ma era sempre destinato ed inteso per il mondo. Sempre. Sempre. E la prova di questo si trova nel versetto 23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. La ragione per la quale è disponibile a tutti è perché tutti ne hanno bisogno. Tutti condividono lo stesso bisogno. Infatti, se tornate indietro solo un pochino a Romani 2 e 3, potete vedere che i giudei che si vantavano di quello che avevano sono condannati. Versetto 25, perché la circoncisione è vantaggiosa se tu osservi la legge, ma se sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Perciò se un incirconciso osserva gli statuti della legge, non sarà la sua incirconcisione reputata circoncisione. Qui, in altre parole, si sta parlando dell'obbedienza alla legge, e quello è il problema, perché né l'incirconciso né il circonciso possono farlo. Tu che ti glori nella legge, dice il versetto 23, disonori Dio trasgredendo la legge. Infatti, per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili. Non siete meglio dei gentili? Quando Giovanni il Battista venne a battezzare le persone, sapete di che battesimo si trattava? Quello non era il battesimo cristiano, quello era il battesimo ebraico di proseliti. Era il battesimo ebraico di proseliti, quello era il battesimo che veniva fatto a quei gentili che volevano entrare a far parte della religione ebraica. E qui vediamo Giovanni il Battista battezzando la popolazione di Israele, il popolo ebraico, e tramite quel battesimo sta dicendo: non siete messi meglio dei gentili. Quella deve essere stata una pastiglia amara da ingoiare. Stava dando ai giudei un battesimo proselita, perché in realtà si trovavano al di fuori del patto di Dio, anche se come popolo avevano ricevuto le sue promesse. Non c'è alcuna differenza? È lo stesso Vangelo. Alcune persone pensano che i giudei avevano un Vangelo della legge nell'Antico Testamento e che i gentili avevano un Vangelo della grazia, ma questo non è vero. C'è solo un Vangelo, c'è sempre stato solo un Vangelo, una via, una salvezza, nessuna differenza giudeo-gentile. Perché tutti avevano lo stesso bisogno, perché tutti hanno lo stesso bisogno, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, tutti sono privi della gloria di Dio. Che cosa significa? Esaia 43:7 dice che io vi ho creati per la mia gloria, ma loro non mi hanno dato gloria. Il peccato porta tutti nella stessa situazione, tutti hanno bisogno della giustizia di Dio, di quella giustizia che è sempre stata disponibile a tutti coloro che credono. Non c'è alcuna differenza, non c'è alcuna differenza. Dunque, essere nel giusto con Dio è separato dal legalismo, stabilito sulla rivelazione, ricevuto per fede, disponibile a tutti, e numero 5, dato per grazia, versetto 24, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia. E lo sappiamo, non è vero? Essendo giustificati gratuitamente per la sua grazia. Per cui non lo si guadagna, è un dono, vero? E l'abbiamo detto e lo diciamo sempre come cristiani, non è vero? È un dono. Lo puoi rifiutare o lo puoi ricevere, ma non lo puoi guadagnare. È un dono. Ed amo questo. Una traduzione dice liberamente per la sua grazia, ma la Diodati offre una traduzione più accurata dal greco. È come se fosse un dono della sua grazia, che siamo stati giustificati. Siamo giustificati gratuitamente. Giustificati significa retti. Stessa parola di kaios. È una questione di grazia. Paolo usa il termine charis, grazia, quasi 100 volte nelle sue lettere, perché il Vangelo, come già sappiamo, deve essere sempre compreso come un Vangelo di grazia. Dunque, essere giusti con Dio è un qualcosa che si riceve per grazia. Ma anche se era gratis per noi, ha avuto un grande costo. E questo sarebbe il nostro sesto punto. Mediante la redenzione, versetto 24, mediante la redenzione che è in Cristo, Gesù. Cos'è la redenzione? Cosa significa la parola redenzione? Significa riscattare qualcuno tramite il pagamento di un prezzo. Riscattare qualcuno tramite il pagamento di un prezzo. Ma chi pagò questo prezzo? Gesù. E qual era il prezzo? Dio ha dimostrato pubblicamente, versetto 25, Cristo Gesù, preordinato per fare l'espiazione, hilasterion, una copertura mediante la fede nel suo sangue. Come disse Giobbe, come può un uomo essere nel giusto con Dio? Con un Dio come questo? Come può un uomo essere nel giusto con Dio? Un Dio così glorioso non può farcela da solo. Non per sforzi personali, ma deve ricevere la giustizia di Dio come dono dal cielo, separato dal legalismo e chiaramente basato sulla rivelazione di Dio nell'Antico Testamento, ricevuta per fede, disponibile a tutti coloro che credono, donata per grazia e mediante la redenzione di un sacrificio espiatorio. Questo è il Vangelo di Paolo per quanto riguarda il soddisfare il bisogno dei peccatori. Ed è per questo che predichiamo questo messaggio. È un messaggio singolare. Se non c'è il Vangelo, non c'è la salvezza. E so che ci sono persone che dicono oggi: oh, ma non devono mica sentire il Vangelo in quei luoghi dove non hanno l'opportunità, Dio considererà adeguata per la salvezza alla fede che hanno, non importa in che cosa, ma questo non è quello che dice la Bibbia. Siamo salvati per fede in Cristo e al di là di Lui non c'è salvezza. Dunque il mandato è di andare per tutto il mondo e di predicare il Vangelo ad ogni creatura. E dunque la grande domanda al cuore del peccatore: come può un uomo essere nel giusto con Dio? La risposta si trova nella giustizia di Dio, data per fede tramite la grazia, basata sul fatto che Cristo ha già pagato per tutti i suoi peccati e che tramite quel pagamento pagò completamente il prezzo per riscattare il peccatore. Ne vedremo di più a seguire. Padre, ti ringraziamo per il tempo che ci hai donato per scavare a fondo e più profondamente in questa meravigliosa porzione della Scrittura. La tua parola ciba le nostre anime e ci è sempre, sempre d'incoraggiamento. Prego, Signore, che le verità chiare di questo testo siano personali ad ognuno di noi e che non solo ci capaciteranno di adorarti e di rallegrarci in te più liberamente e di maniera più informata per poterti adorare in spirito e verità, ma anche che ci rendano evangelisti più fedeli, con una migliore comprensione del messaggio che proclamiamo ai peccatori. Continua oggi a compiere la tua opera tramite l'insegnamento della parola e la nostra meravigliosa comunione fraterna. Ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.